Non è la prima volta che mi trovo in difficoltà quando devo iniziare una relazione, ma mai come questa volta. È vero, ho liberamente accettato il tema propostomi da Isabella Tiveron, che all'inizio doveva essere la legatura di Isacco, ma che poi invece si è andato articolando con l'aggiunta di Caino e della questione del sacrificio. Calcolate che questo adesso lei l'ha addirittura sviluppato tematicamente. Io ho fatto due telegrammi, al telefono è stata tre parole e mezza, non, cioè, proprio molto così. Beh, la cosa si faceva sempre più complicata. Perché? Per motivi oggettivi. Si tratta di due testi profondamente diversi tra loro, un racconto mitico, quello di Caino, e una testimonianza su una questione storico-religiosa, quello di Isacco. Anche però la cosa si complicava per motivi soggettivi, perché in quanto cattolico romana considero il tema del sacrificio una sorta di idra a sette teste a cui la nostra tradizione non guarderà, quella cattolico romana, non guarderà mai con grande serenità, perché troppe sono le sue implicazioni dal punto di vista sia della storia della teologia che soprattutto della liturgia. Quindi il disagio. Anche se so benissimo distinguere quello che può essere lo studio del tema, di un tema all'interno della scrittura, però diciamo che c'è sempre una certa partecipazione, in questo caso una certa avversione nel senso preoccupazione a trattare questo tema, perché so benissimo quanto pesa, incombe, sia nella nostra teologia cattolica, sia capillarmente nella nostra liturgia. Comunque, avevo accettato e quindi sono qui. Ho quindi deciso di provare a presentare i due testi attraverso una profilatura dei loro protagonisti e poi una riflessione sul loro punto di contatto, cioè la questione del sacrificio, o meglio, il contributo che i due racconti possono dare a chiarire la pratica sacrificale israelita. Dal punto di vista non tanto di coloro che a vario titolo la celebrano, ma piuttosto dell'atteggiamento di Dio stesso nei confronti di esso. Questo è il compito che Isabella mi ha dato e che io, diciamo, come introduzione me l'ero messa sul tavolo. Poi sono andata per strade un po' diverse. Tratterò quindi i due testi separatamente, cercando di far emergere la loro diversa caratterizzazione a partire dai diversi protagonisti, riservandomi però, e qui sarà la novità, anche una conclusione complessiva, ma soprattutto problematica. Inutile ribadire che i due racconti al centro del nostro interesse sono formalmente molto diversi tra loro. Uno, un racconto mitico, fa parte del complesso letterario dei miti di origine, che abbraccia i primi 11 capitoli del libro della Genesi e che molto probabilmente sono stati messi come introduzione al Pentateuco nel momento della sua redazione finale. Oggi si ritiene addirittura in epoca post-esilica, quindi pesa anche in questa scelta e nella loro composizione redazionale anche il fatto della maturità e maturazione di esperienze spirituali e di riflessione teologica che Israele aveva già maturato. Il secondo racconto lo troviamo invece all'interno del ciclo dei patriarchi e più precisamente delle storie su Abramo, il capostipite, che attestano che la storicità della fede di Israele è garantita dalla promessa. Di essa il testo sulla legatura rivela però tutta l'ambivalenza e stabilisce le condizioni. Bene, quindi cominciamo con il capitolo quarto del libro della Genesi, Caino e Abele. Io ho il testo, è notevolmente lungo, non lo leggiamo tutto, penso, credo, insomma, tanto possiamo contare che almeno la storia la conosciamo tutti. Io ho sempre memoria di che quando eravamo piccoli, proprio piccoli, nella scuola elementare, io credo ancora di avere un disegno che avevo fatto, perché ce lo facevano fare al catechismo. Allora, Caino, brutto, cattivo, con la faccia cattiva, ma soprattutto che aveva sacrificato quattro pere marce, e invece Abele, che bello, biondo, sempre, i biondi sono sempre vincenti, ecco, che invece aveva sacrificato l'agnello, eccetera. Perché il racconto viene utilizzato nella catechesi molto presto e viene storpiato ad uso anche forse di quelli che si hanno davanti, i bambini, per spiegare come mai è così cattivo Caino, bisogna, non posso dire che è proprio cattivo cattivo perché sacrificava, cosa che il testo non dice che ha sacrificato i frutti marci, dice sacrificò i frutti della terra che lavorava. Quindi, vabbè. Però per dire che tutti noi abbiamo introiettato alcune cose su questo testo. E dicevamo che è uno dei tasselli dei racconti delle origini. Sappiamo che i cosiddetti racconti delle origini sono già di per sé un insieme molto complesso dal punto di vista letterario, che si è andato formando in tempi lunghi, scanditi da successive stratificazioni, sulle quali è comunque difficile fare chiarezza in modo del tutto convincente. E la cui redazione mira a radicare fin nelle origini del cosmo e della vita il criterio di fondo con cui Israele ricostruisce la propria memoria storica, quello dell'eziologia teologica. Mi sembra che questa definizione di, diciamo, il sottotesto che c'è a tutto il Pentateuco di eziologia teologica mi convince, cioè una lettura teologica degli eventi, delle cause, delle conseguenze, ma comunque sempre una lettura teologica. Della trama di fondo data ai miti originari, cioè la possibilità di dare un senso attraverso l'obbedienza di fede alla compresenza tra bene e male, Caino rappresenta forse il protagonista più eloquente. Coerentemente con quanto narrato precedentemente, il racconto dei due fratelli, figli di Adamo ed Eva, comporta un confronto frontale con il male. L'enfasi sulle genealogie, che punteggia tutti gli 11 primi capitoli della Genesi, ha come riscontro che per i figli avviene, peggiorato, quanto avviene per i padri, e cioè il confronto diretto con il male. Come per la coppia primigenia, così per i suoi figli, lo scontro è frontale. E il racconto mira a stabilire che esso è iscritto dentro la dinamica stessa della generazione, perché è iscritto nel cosmo e nella storia. Anzi, il susseguirsi delle generazioni può soltanto amplificare tale dinamica, fino a renderla incontrollabile, come mostra l'inno alla violenza pronunciato da Lamech, figlio di Caino, che considera la sua capacità di violenza un vanto da ostentare di fronte alle sue due mogli. Una violenza che, oltre ad amplificarsi a dismisura, si qualifica come vendetta e contraddice così quanto Dio stesso aveva invece sancito nel momento in cui aveva contenuto la sua maledizione nei confronti di Caino, imponendogli un segno sul capo che lo preservasse proprio dalla vendetta. La divaricazione tra Lamech e Dio è dunque evidente. Anche il racconto dei primi due fratelli, dei due primi fratelli, insomma, continua a svolgersi sul fil rouge intorno al quale dall'inizio alla fine si va inanellando il susseguirsi dei racconti. La fede in Adonai non impedisce il male, che ab origine abita la creazione e la storia. Attraverso la sua legge, però, assicura forme di contenimento del male. Pensate al sabato come contenimento, come ordine che consente di contenere le forze avverse. E grazie alla sua presenza, la presenza di Dio, garantisce con la dinamica insita nella sua forza creativa perennemente rinnovabile che la morte non sia mai più forte della vita. Pensate al diluvio. Dall'Eden al diluvio, inesorabilmente, il male non fa altro che riprodursi amplificandosi, ma dall'Eden al diluvio la risposta divina sta sempre in una continua ricreazione, in una continua risposta di vita, dalle tuniche di pelle al segno su Caino all'arcobaleno, come sigillo indelebile che Dio ha posto sulla vita del cosmo e sulla storia. Tornando però al nostro racconto, va subito detto che non può certo essere un caso che mentre tutte le diverse liste generazionali che si susseguono in questi 11 capitoli e poi lungo tutto il libro della Genesi sono a trazione maschile, perché l'Israele antico considerava la comunicazione della vita un processo ascrivibile al maschio e solo secondariamente e funzionalmente alle donne, colpisce che l'incipit del racconto della violenza di Caino vede come protagonista Eva. Non intendo fermarmi particolarmente sulla questione generazionale genealogica, ma solo osservare che la tradizione patriarcale successiva ha sempre insistito, nel bene e nel male, sui figli di Adamo e sull'adamologia e mai sui figli di Eva. Lasciamo da parte se Caino e Abele fossero gemelli. Comunque sia, il primogenito tra i figli degli uomini è figlio di Eva. È d'altra parte il figlio di colei che Adamo stesso aveva definito come la madre di tutti i viventi, alla fine del capitolo precedente. E le parole che Eva pronuncia alla nascita del suo primogenito, Caino, sono significative. Dice Eva: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Il verbo acquistare è il verbo che ha la stessa etimologia del termine Caino. Caniti, Cain. Il verbo Canà e il nome Cain. Era consueto che alla nascita del figlio una qualche precisazione più o meno enigmatica accompagnasse la dichiarazione del nome. Nel nostro caso, l'orgoglio da parte di Eva non viene accompagnato da una precisazione che resta in realtà misteriosa. Può semplicemente rimandare a un gioco di parole tra il verbo Canà e il nome Cain. E significare soltanto acquistare. Oppure, allora la cosa si fa più interessante, se si dà al verbo non il suo primo significato, ma un suo possibile ulteriore significato, e cioè creare, allora rimanderebbe all'idea che con l'aiuto di Dio Eva ha messo al mondo un uomo. È interessante perché precedentemente chi mette al mondo l'uomo è Dio stesso. Sta di fatto che fin dall'inizio è Caino il protagonista assoluto su cui il narratore intende reggere tutto il racconto. È lui il primogenito, mentre la nascita di Abele non provoca alcuna particolare esultanza. Il suo nome, Hebel, cioè vuoto o vanità, sembra quasi già preannunciare il suo destino. Di essere nulla e di non contare e di non valere nulla, di sparire. Caino dunque è protagonista. Protagonista di cosa? Non soltanto è il primo da cui prende il via una discendenza, che poi sarà detta, narrata nella genealogia, ma è anche agricoltore. Rappresenta cioè una fase più avanzata dello sviluppo dell'Israele antico rispetto alla pastorizia di cui è invece rappresentante Abele. Inoltre, dice il testo, divenne costruttore di una città e ai suoi discendenti si dovrà un significativo sviluppo della civiltà, dato che oltre al fatto che si dovrà al primo figlio di una delle due mogli di Lamech, Ada, lo sviluppo di una cultura itinerante di pastori, quindi già più evoluta rispetto alle tribù dei nomadi del deserto, ma si dovrà soprattutto poi al secondo figlio di Ada l'invenzione della musica e al figlio della seconda moglie di Lamech, Silla, si dovrà addirittura la nascita delle civiltà del bronzo e del ferro. Quindi Caino è un serio protagonista. Non è solo il cattivo brutto che ammazza il fratello, è un serio protagonista perché rappresenta e significa uno sviluppo della civiltà rispetto a quello che veniva precedentemente. Mi sono appuntata qui l'altro giorno, sentivo una cosa molto interessante in una conferenza a Palermo, che nei mosaici di Piazza Armerina è rappresentata una scena interessante, Odisseo. Ulisse che attacca Polifemo e Polifemo al contrario che qui nella nostra descrizione, è il pastore. E quindi è rozzo, è primitivo, mentre Odisseo è il coltivatore e quindi l'inventore. Cioè passare dalla pastorizia all'agricoltura significava metterci in mezzo la capacità di mediazione, di inventare strumenti, di coltivare la terra, di darsi da fare in modo diverso rispetto alla contemplazione del mondo animale o a sapersi servire solo del mondo animale. Quindi voglio dire, questo qui del conflitto tra agricoltura e pastorizia, o del passaggio doloroso da una forma di civiltà, quella della pastorizia, a un'altra forma di civiltà, quella urbana, quella culturata, e cioè quella dei coltivatori, è un topos conosciuto e ripetuto, sia pure con dei tratti diversi, però conosciuto non soltanto all'interno della Bibbia. Quindi voglio dire, è un'eziologia questa che salta agli occhi, che sappiamo proprio dal punto di vista dello sviluppo della civiltà. Qui ne abbiamo una rilettura storico-religiosa. C'è però una connotazione che mi sembra più importante da segnalare in vista del nostro discorso. Possiamo dire che Caino sarà generatore di violenza e padre di violenza, perché a sua volta egli stesso è figlio della violenza? Porta cioè dentro di sé lo stigma che segna l'umanità primigenia a partire già dal giardino primordiale? È un'idea suggestiva che riprendo da André Venin, anche se solo in parte. Mi sembra infatti che l'esegeta belga a un certo punto si lasci un po' prendere la mano, perché proietta sulla vicenda di Caino punti di vista un po' troppo dipendenti dalla psicologia contemporanea, quando afferma, cito, che da un lato abbiamo un figlio portato alle stelle perché colma il desiderio di sua madre, agli occhi della quale è un semidio, dall'altro un fratello che esiste appena perché non è all'altezza. Quindi Venin legge tutto il generatore di violenza all'interno di Caino a partire dal rapporto con la madre. Adesso, per carità, le madri hanno tante colpe, io non gliene levo nessuna, però insomma, leggere, o meglio, proiettare sul racconto biblico questo mi pare un po' forte. Sarebbe dunque l'eccesso di amore di Eva per Caino, una sorta di rapporto incestuoso, il generatore della sua attitudine alla violenza, perché Caino, dice Venin, rimane prigioniero di questo legame. Francamente, tutto questo mi lascia un po' perplessa. Mi convince invece, e questo sì, quanto Venin propone rispetto al fatto che Caino si trova, tutto sommato, all'interno di una sequenza di violenza che comincia già dal rapporto tra i suoi genitori, segnato dall'appropriazione del maschio sulla femmina, attestata nel capitolo 2, al versetto 23. Quando io ho studiato Venin mi ha colpito molto che quello che, anche lì, nella normale trasmissione, a me era arrivato come l'inno di gioia, di lode, di Adamo, perché finalmente questo è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, cioè quasi una elegia dell'amore di coppia. Invece Venin, e devo dire con grande serietà poi analitica rispetto agli altri particolari, dice questo è il primo sintomo della violenza di genere, della violenza basata sulla differenza sessuale, e cioè il maschio che si appropria, è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, da questo momento è mia. E quindi che lì comincia non tutta questa cosa che poi abbiamo letto nelle liturgie dei matrimoni, come se fosse veramente l'incanto del riconoscimento della parità, ossa delle mie ossa, carne della mia carne, ma finalmente è l'oggetto della mia appropriazione. È l'imposizione di una relazione unilaterale. C'è dunque una violenza insita nello stesso rapporto di coppia, come anche in quello madri-figli, che appartiene alla struttura stessa dell'umano, un rapporto che si esprime come possesso e non può che ingenerare violenza. E questo mi sembra è un filo che attraversa la storia biblica, come attraversa la storia di tutti noi, come attraversa la storia. Quindi va bene. D'altro canto, è proprio la fraternità che può essere all'origine del fratricidio. E non è possibile negare a questo fatto valore strutturale dell'umano. Non a caso sappiamo bene che un mito di fondazione che mette in scena il conflitto fra due fratelli, spesso gemelli, è molto diffuso. Io ho Romolo e Remo, io sono romana, quindi ho Romolo e Remo. Ed è ben possibile che prima di venire incastonato nel complesso mitologico dei primi capitoli della Genesi, il racconto dei due figli di Adamo ed Eva potesse essere un mito di fondazione a sé stante. È pur vero però che è proprio dalla sua incastonatura in un contesto narrativo molto articolato che il racconto riceve i suoi significati. Osserva un altro studioso, Blenkinsop, cito: il racconto ripete la stessa trama del racconto precedente. Quindi la violenza non comincia con Caino, la violenza è cominciata prima. La stessa trama del racconto precedente: trasgressione, punizione con cacciata ed esilio, mitigazione della punizione, abbigliamento adatto da una parte, segno protettivo dall'altra. Si esprimono analoghe emozioni e si riprende in gran parte lo stesso linguaggio e vocabolario. Adonai presenta le stesse caratteristiche e tratta con gli attori umani allo stesso modo. Anche lo stile ellittico e tuttavia diretto è simile, offrendo un dialogo vivace. Vi ricordate? Adamo, dove sei? E qui. Caino, dov'è tuo fratello? E riprendendo in un punto persino un'espressione della narrazione precedente, con lo stesso termine. Si dice nel nostro racconto di Caino: il tuo desiderio è verso di te, ma tu puoi dominarlo. Si diceva nel racconto precedente di Eva: il tuo desiderio sarà verso tuo marito, ma egli ti dominerà. Quindi, tutto questo per dire che Caino veramente è l'inizio della generazione e di una generazione, come posso dire, assolutamente che non può essere anche che violenta, che non può essere anche che, oggi diremmo, disturbata. Ecco. Cioè, non è mai esistita una realtà che non portasse lo stigma di quello che è stato, che sono stati i primordi, e quindi Adamo ed Eva, cioè quella storia lì, dall'Eden in poi. Tutto questo si va ad aggiungere ad altri parallelismi ben visibili tra la struttura narrativa del capitolo 3, ricordate, è il dialogo di Eva con il serpente e tutto quello che ne viene fuori, e quella del capitolo 4. Quanto ci interessa più da vicino, però, è la questione dell'occasione scatenante della violenza fratricida. È certamente vero che, come in Genesi 3, dice Benen, la donna viene messa di fronte al limite posto al godimento degli alberi, così Caino si trova anch'egli confrontato con un limite quando Adonai considera l'offerta di suo fratello e non la sua. Fine citazione. È nel momento in cui la parola divina prospetta il limite, e nel momento in cui la parola divina prospetta il limite, Caino, come i suoi genitori, non lo accetta. Da qui la trasgressione e la colpa, da qui la maledizione, sia pure contemperata dalla misericordia. Questa lettura moraleggiante dell'uno e dell'altro episodio è più che lecita, ma francamente non mi ha mai soddisfatto del tutto. Perché l'interrogativo teologico di Eva, cioè, quel dialogo di Eva col serpente ha un valore teologico straordinario, perché sono i primi interrogativi che fin evidentemente, che ha origine, gli esseri umani si pongono in un confronto con qualcosa che vuole presentarsi come una divinità. Quindi i primi interrogativi di Eva, che riflette su Dio e la sua legge, perché si confronta anche con altri dei e altre leggi. Beh, insomma, perché dovrebbero essere una colpa? E perché dovrebbe esserlo la gelosia di Caino, se essa è più che legittimata dalla discriminazione messa in campo da Dio stesso? Veramente il volto originario del Dio di Israele è così dispotico e la relazione religiosa è così irrazionale? Con il linguaggio di oggi diremmo che l'esperienza religiosa si fonda e si legittima sull'abuso psicologico e di coscienza. E il primo a operare abuso psicologico di coscienza è Dio. È in fondo quello che pensano in molti e che per questo si convincono ad abbandonare ogni ricerca di Dio. In realtà vorrei qui provare a indagare se non ci possa essere altro. Quanto contrappone i due fratelli non è soltanto che uno è coltivatore e l'altro è pastore. E quindi la dimensione eziologica del racconto che viene ad essere implicita spiegazione di ciò che comporta un cambiamento d'epoca. Un cambiamento d'epoca comporta violenza, comporta tensione, comporta che alcuni vengono sconfitti e altri vincono. Questo lo sperimentiamo continuamente. È la ricaduta religiosa di questa differenza che si esplicita nel momento in cui entrambi mostrano il loro legame con Dio mediante un sacrificio. Recita il testo: il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Campeggia nella scena il diritto di Adonai di essere arbitrario. E questo è un dato teologico con cui fare i conti, perché è evidente che gioca un ruolo centrale. Il fatto però che il gradimento di Dio sia legato al sacrificio da parte di entrambi dei frutti del loro lavoro ci impone di domandarci se al fondo non ci sia piuttosto altro. Se lo sfondo, piuttosto che morale, fosse storico-religioso, il testo verrebbe scaricato dal peso della colpa per acquisire invece il carattere di indicatore di una transizione socio-religiosa. L'affermazione di una forma di vita più complessa, come quella legata all'agricoltura, rispetto a quella più pacificamente primitiva della pastorizia, non deve essere stata indolore, come deve essere stata conflittuale anche la loro coesistenza e ancor di più il collegamento di ciascuna con la benedizione divina. Perché è interessante, la benedizione di Dio è sul sacrificio di Abele. Ma chi verrà sconfitto è Abele e chi andrà avanti, come sia sia, ma dal punto di vista dello sviluppo della civiltà è Caino. Anche perché è vero che Dio gradisce l'offerta di Abele più che quella di Caino, ma è anche vero che il futuro sarà in mano alla genealogia di Caino, mentre Abele svanirà nel nulla. È piuttosto complessa poi il favore di Dio, veramente. Da che parte sta? Dello sviluppo della storia? Perché sì, Dio ha gradito il sacrificio di Abele, ma poi non ha fatto niente per Abele. E Abele finisce nel nulla. Allora? Per quanto riguarda il tema del sacrificio, possiamo certamente dire che all'equivalenza oggettiva delle offerte non corrisponde altrettanta oggettività nell'atteggiamento. E qui c'è una differenza, cioè non c'è solo la differenza di gradimento da parte di Dio. Ma su quell'offerta Caino investe precise aspettative, mentre Abele no. Dice il testo: Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre sembra che Abele presenti la sua offerta senza uno scopo particolare. Presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Caino ha un'aspettativa, mentre Abele no, e le parole che Dio gli rivolge sono quanto mai espressive. Chi investe su un'azione, chi ha un'aspettativa, deve fare i conti con il fatto che comunque la realizzazione di quanto desidera non sta nelle sue mani. Mai l'eziologia teologica coincide immediatamente con quella sociologica, e le transizioni epocali comportano anche la necessità di revisioni teologiche. Per ora io ho soltanto messo lì dei, boh, non so se dei temi, dei problemi riguardo al racconto di Caino. Veniamo al racconto della legatura di Isacco, una reciprocità padre-figlio. Vorrei che rileggessimo il testo della legatura di Isacco a partire da questa domanda: chi è il reale protagonista e chi invece il comprimario? La risposta può essere scontata, ma la lettura di un testo che riprende Midrashim e interpretazioni rabbiniche, partendo dalla questione del perché Abramo scende dal monte Moira da solo, perché il testo dice che Abramo scende da solo e va dai servi, e giustamente la tradizione rabbinica si domanda: ma che fine ha fatto Isacco? Cioè, dove sta? E non ho qui la possibilità di intrattenermi e intrattenervi sulle meravigliose risposte che possono essere date a questa domanda che non ha risposta, quindi ne può avere mille, ecco. Però mi ha interessato perché mi fa scorgere che è possibile una lettura del testo anche a partire da Isacco invece che da Abramo. E mi ha fatto capire anche qui non leggo il testo, che di fatto, per esempio, la tradizione cristiana, i padri della Chiesa e poi in avanti, insomma, ha letto il testo a partire da Isacco, lo ha letto cristologicamente a partire da Isacco. È Isacco, tipologicamente, quello che prepara, diciamo, al grande sacrificio di Gesù di Nazareth. Alla questione chi sia tra Abramo e Isacco il protagonista e chi il comprimario, la risposta potrebbe sembrare scontata. Eppure, proprio la rilettura neotestamentaria e poi cristiana fanno entrambe riferimento al testo di Genesi 22, ma a partire da due angolature diverse, quella del protagonismo di Abramo, gigante della fede cieca, e quella del protagonismo di Isacco, vittima obbediente di un patriarcato divino umano che pretende di esercitare il diritto di vita e di morte. Anche se tutta questa enfasi sull'obbedienza cieca mi sembra una forma di esaltazione mistica, perché proprio il testo di Genesi 22 ci attesta che, a differenza di altre forme religiose circostanti, già l'Israele primitivo rifiutava i sacrifici umani, e ci tengo a sottolinearlo, perché il testo in fondo non dice altro se non che rispetto alle religiosità circonvicine, Israele faceva appello alla propria divinità per dire che si rifiutava di esercitare il sacrificio umano. Quindi di fatto tutta questa enfasi, l'esaltazione mistica del grande gigante che è disposto a sacrificare il figlio, mi lascia un po' perplessa. E per di più, Israele ha attribuito il rifiuto dei sacrifici umani alla volontà di Dio stesso. Anzi, proprio il racconto della legatura di Isacco lascia pensare che l'affrancamento di Israele dalla pratica dei sacrifici umani sia stato favorito da una pedagogia di Dio stesso che ha insegnato al primo dei patriarchi, Abramo, il valore sostitutivo dei sacrifici di animali rispetto a quelli umani. Più che moralista, il taglio del racconto sia pedagogico. Come è Dio stesso a farsi garante di questa diversità di Israele rispetto alle altre forme religiose sul punto dei sacrifici umani. Siamo ancora una volta di fronte a un racconto eziologico che concorre a costruire l'ordito di quella eziologia teologica che fa da criterio ermeneutico alla narrazione biblica. E d'altra parte è un fatto che in Israele i primogeniti appartenevano a Dio, ma non venivano immolati, ma riscattati. E i Leviti saranno consacrati a Dio come sostituti dei primogeniti del popolo. Purtroppo la tendenza successiva alla storicizzazione, a conferire cioè carattere storico a tutti i racconti biblici, a farne degli episodi realmente avvenuti, quindi conferire carattere storico a tutti i racconti biblici, siano essi mitici o epici, poco importa, ha fatto arrivare a comprendere Abramo come l'autentico paradigma della fede, perché di fatto è stato disposto a sacrificare suo figlio, come recita la lettera di Giacomo. Cito: Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Anche se bisogna riconoscere, l'autore della lettera agli ebrei prova a salvare il grande patriarca da un eventuale giudizio di condanna, attribuendogli la credenza che Dio potesse risuscitargli il figlio dopo il sacrificio. Cito: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Ma qui è chiaro che il filtro è tutto quello dei significati attribuiti alla morte di Gesù, soprattutto rispetto al permesso, al consenso che Dio ha dato alla morte rispetto alla morte del figlio. La lettura tipologica cristiana, poi, che sovrappone Gesù a Isacco, si impone in un momento in cui domina la cosiddetta satisfactio vicaria, secondo la quale solo il sangue del figlio poteva placare l'ira del padre. Anche qui vorrei invece proporvi, prima di concludere, una riflessione che parte da un altro punto di vista, che mi sembra però quanto mai illuminante. Cioè, voglio dire, qui se vogliamo tirare le somme adesso rapidamente dai due racconti, noi sappiamo che Israele ha una storia di sacrifici piuttosto lunga, anche una pluralità di forme sacrificali, che i sacrifici di oblazione sono, o di ringraziamento sono diversi dai sacrifici di espiazione, quindi che c'è tutto lì, anche una... bisognerebbe ritessere tutto o svolgere tutto il filo e vedere le grandi differenze. Bene, qui noi abbiamo visto soltanto due esempi che però sono legati tutti e due, hanno delle radici nella realtà molto forti perché sono tutti e due dei racconti eziologici. Dovremmo poi andare ben oltre per vedere altre forme di sacrificio. Io adesso vorrei provare a fare una svolta e invece a porvi tutto un altro problema, che è legato però al tema del sacrificio. E parto, prendo le mosse, da un dipinto, un affresco di Jacopo Carucci, conosciuto come il Pontormo, che ha attratto la mia attenzione proprio in riferimento al testo della legatura di Isacco. Databile 1514-16 è conservato nel chiostrino dei voti della Basilica della Santissima Annunziata di Firenze, raffigura la visita di Maria a Elisabetta, soggetto al quale Pontormo tornerà di nuovo più avanti, nel 528-530, nel dipinto della Visitazione, conservato invece nella propositura dei Santi Michele e Francesco a Carmignano in provincia di Prato. Di solito più famoso questo secondo me, mi ha colpito moltissimo il primo. E vi spiego perché. Non ho nessuna velleità di addentrarmi in un tipo di analisi per la quale non ho alcuna competenza. Ma è interessante perché la parte centrale è occupata dalla visita di Maria Elisabetta. È una scena di donne, le due donne gravide che si incontrano, ma poi ci sono anche tante altre donne, molto ricca quindi la scena, e rimanda al cosiddetto Vangelo dell'infanzia e l'episodio è noto. Allora vorrei attirare la vostra attenzione. Molto è stato scritto sulla forza di empowerment da parte dello spirito che emana da questo piccolo testo, in cui l'incontro di quelle due donne gravide stabilisce che la nascita del Messia non abolisce, ma dà pieno compimento, per dirla nel linguaggio del Vangelo di Matteo, o per dirla con Paolo, l'incontro tra le due donne, Paolo non parla di questo, però potremmo invocare Paolo, suggella che l'unica alleanza non è mai stata revocata. C'è un'assoluta continuità in questa genealogia e in questa generazione. Non è questo però, non mi interessa qui la visita naturalmente di Maria Elisabetta, ma un particolare che impone un confronto che il pittore considera evidentemente, oltre che lecito, anche degno di interesse. In una lunetta che sovrasta la scena centrale dell'affresco è raffigurato Abramo nell'atto di scannare il figlio, non di sacrificare, cioè nessuna ligatura, è proprio pronto con il coltello a scannarlo, quindi a sacrificare Isacco. Nessun riferimento, neppure allusivo, all'angelo del Signore che impedisce al primo dei patriarchi di immolare il figlio e neppure all'ariete che verrà offerto in olocausto al suo posto. La disponibilità di Abramo a uccidere il figlio della promessa è messa a nudo in tutta la sua crudezza e sappiamo bene che è stata considerata dalla successiva tradizione biblica e post-biblica come esemplare di una fede totalitaria e totalizzante. Si tratta di un particolare quanto mai suggestivo per le forti evocazioni biblico-teologiche. Evidentemente non è facile stabilire il valore che Pontormo intendesse dare a questa citazione antico-testamentaria. Né aiutano le tre scritte, una al centro dell'esedra e altre due sorrette dai putti ai fianchi di Abramo, sulla cui decifrazione non c'è accordo tra gli studiosi. Mi sembra però che, Oltre ai ben noti parallelismi, come quelli tra Abramo e Maria, come esempi di fede, e quello tra Isacco e Cristo, come figure sacrificali, e quindi oltre una rilettura cristologica e perfino eucaristica del racconto genesiaco della legatura di Isacco, il confronto tra la solenne ferocia della prima scena, Abramo, e la gioiosa esuberanza della seconda generi un forte impatto. Fa infatti risaltare due possibili modalità di comprendere e di vivere l'obbedienza di fede alla volontà di Dio. L'inspiegabile e contraddittoria ferocia della legatura da una parte e dall'altra invece la gioiosa generatività dell'incontro tra le due donne pongono di fronte alla complessità della teologia della promessa e forse a due sue interpretazioni diverse, entrambe possibili perché entrambe attestate nella storia biblica. La religiosità della promessa di Abramo passa attraverso i rigori di una fede muscolare che può arrivare fino a legittimare come volontà di Dio la prassi dei sacrifici umani. Ha bisogno di una pedagogia da parte di Dio per essere liberata da questa, come posso dire, convinzione che il rapporto con Dio debba rappresentare o debba comportare una disponibilità totalitaria e totalizzante, muscolare però. Per Elisabetta e Maria invece sono i due figli che sussultano nel loro grembo il segno del compimento della promessa di Dio. Per Abramo ci vuole un angelo che gli faccia capire che un Dio che ha fatto fiorire il ventre secco di Sara non può poi chiedergli di immolare il figlio della sua promessa. Per Maria e Elisabetta Dio non entra in contraddizione, sono madri, sono entrambe madri nella fede, due donne. Dio non entra in contraddizione con se stesso, né tantomeno in competizione con la vita e con la storia, ma la abita con il suo spirito di esultanza. E qui non c'è da parte mia nessuna volontà di dire è il Nuovo Testamento che riscatta l'Antico, assolutamente. Voglio solo dire che la grande pedagogia di Dio è stata necessaria non soltanto per insegnare a fronteggiare la presenza del male, ma anche per insegnare a liberare l'immagine di Dio stesso, se volete, la fede, dai rischi che la fede stessa porta dentro di sé. Mi viene allora da dire, una cosa è sicura, in questo gioco, parlo della legatura di Isacco, tutto patriarcale. Del rapporto padre-figlio, Sara non c'è. Eva invece, in quanto madre di tutto ciò che vive, lo è anche delle transizioni tra le diverse fasi storiche, madre di Caino l'agricoltore e di Abele il pastore. E tutto ciò che vive porta iscritto dentro di sé l'enigma teologico di quel primo dialogo che la donna accetta di instaurare con il serpente, simbolo di un'altra divinità, simbolo che un'altra divinità potrebbe essere possibile. È lo stigma della storia religiosa di un popolo che assume la contraddizione come conferma e non come negazione della benevolenza di Dio. La sua benedizione non garantisce i giusti dagli ingiusti, ma fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Gradisce il sacrificio di soave odore di Abele, ma non lo mette in saldo dalla gelosia del fratello. E rifiuta quello di Caino, ma lo tutela comunque e gli dà discendenza. Quindi, niente, la mia tesi finale è solo questa, che comunque anche da questi racconti, questa eziologia teologica che è la narrazione biblica, di fatto ci mette di fronte a un rapporto tra un popolo, e quindi la complessità della vita di un popolo, e il proprio Dio, che è un rapporto in cui si deve in qualche modo apprendere ad assumere la contraddizione, perché non è vero che Dio è univoco. Una conclusione, quindi. Se nei racconti creazionali Eva c'è, nel racconto di Isacco Sara invece non c'è. Nel ciclo dei patriarchi, ormai il patriarcato è diventato solida struttura sociale che si iscrive nelle relazioni e le determina. E continuerà a replicare se stesso, sia pure in un susseguirsi di forme sociali e di forme di governo sempre nuove. Dal canto suo, la religiosità connessa con i sacrifici, appannaggio dei maschi, capifamiglia, soprattutto quando non avrà più il carattere primitivo dell'offerta propiziatoria, ma diventerà il sacrificio per eccellenza, cioè quello a carattere espiatorio, resterà saldamente nelle mani dei maschi, almeno fino alla definitiva distruzione del tempio. Le matriarche certamente giocheranno un ruolo nello svolgimento della storia della promessa, come lo faranno le giudici e le profetesse, ma lo spazio del sacro, cioè del sacerdozio e del sacrificio, continuerà ad essere loro interdetto. Il racconto della legatura di Isacco che estromette Sara dal destino di suo figlio è un inno al patriarcato e come tale, e con enfasi ancora maggiore, viene capito e amplificato dalla successiva tradizione cristiana che conferisce ad Abramo il ruolo esemplare di gigante della fede proprio perché disposto a fare quello che a nessun Dio può essere riconosciuto il diritto di chiedere. E che forse nessuna madre avrebbe accettato che le venisse chiesto, e cioè a sacrificare il figlio e a Isacco, quello di vittima obbediente, al volere di un padre che non arretra di fronte all'idea di un Dio sanguinario. Anche quando le riletture cristiane, dopo averle addossato tutte le colpe, cercheranno di redimere Eva attraverso la costruzione del mito di Maria, non riusciranno mai però ad aprire alle donne lo spazio del sacro. Una realtà che ci accompagna ancora fino ad oggi. Grazie.